postura. Un saluto carissimo a tutti i presenti, che ringrazio per la simpatia veramente e soprattutto per la presenza numerosissima.
Sentite?
Numerosissima. Adesso?
Meglio.
Meglio, va bene. Grazie a tutti i presenti. Un saluto carissimo, mi scuso per la scorsa lezione, non ho potuto essere presente per motivi familiari che ancora adesso mi sono un po' pesanti. L'argomento che trattiamo oggi riguarda la pittura gotica. È un tema, un argomento vastissimo che ho cercato di sintetizzare al massimo per poter trattare quelli che sono almeno i principali caratteristiche di questa fase storica. Ho sintetizzato quelli che sono gli eventi storico-culturali più importanti di questi due secoli, del 200 e del 300. Iniziamo con la conferma della regola dei Domenicani, la nomina di Federico II Imperatore, la conferma della regola dei Francescani, l'avvio della costruzione della Basilica San Francesco d'Assisi, la nascita del Dolcis di Nuovo e l'avvio della costruzione della Basilica di Santa Maria Novella. San Francesco d'Assisi e Santa Maria Novella saranno edifici che incontreremo più avanti nella disamina di alcune opere pittoriche importanti. Per quanto attiene il 300, una data significativa ritengo che sia il 1307, quando Dante inizia la Divina Commedia, il trasferimento del papato ad Avignone nel 1309, 1326, questo è un tema forse anche un po' attuale, ma non falliscono alcuni banchieri fiorentini. L'ho messo non a livello di battuta, ma perché è un tema attuale. Boccaccio termina il Decamerone e Petrarca termina il Canzoniere. Passiamo forse alla successiva. Ecco, qui entriamo nel vivo dell'argomento. Ah, posso vedere
sì,
qua?
Sì,
ecco, benissimo. Abbiamo parlato di due secoli importantissimi per quanto riguarda il tema, l'argomento della pittura italiana, per cui possiamo pensare che gli avvenimenti centrali da cui si svilupparono tutte le premesse per la pittura italiana si verificarono in questa fase storica, in Toscana, nel Lazio, nel Veneto. Ambienti con il più vivo rapporto con la tradizione bizantina. In Toscana si affermarono due grandi scuole, la scuola fiorentina e la scuola senese, con personalità notevoli. Ho fatto un'introduzione con questo dipinto particolare, cioè una menzione su Bonaventura Berlinghieri che dipinge un'interessante opera denominata, non ho l'immagine, comunque la descrivo velocemente, la palla di San Francesco conservata a Pescia in San Francesco. È una tempera su tavola di dimensioni abbastanza ridotte, vedete 1,60 x 1,20. Perché l'ho inserita? Perché tipica caratteristica della composizione, cioè la pala rappresenta sulla pala è rappresentato al centro San Francesco, che ai lati ha tutta una serie di storiette dipinte, cioè quei riquadri laterali che compaiono anche nell'iconografia della Madonna del Rosario, che trattano in questo caso per la prima volta il repertorio iconografico della vita del santo. Poi un'altra figura caratteristica, singolare, è quella di Coppo di Marcovaldo, che non dipinge, realizza questo Giudizio Universale, che è un'opera stranamente ancora mosaico, cioè questo è ancora un retaggio bizantino, ed è nel Battistero di San Giovanni a Firenze. È un'opera particolare, come vedete, dai soggetti grotteschi, un racconto veramente così particolare, con la raffigurazione di questo diavolo che ingoia i dannati. Perché ho voluto ricordare il Giudizio Universale? Perché incontreremo questo tema più avanti, trattato da Giotto sulla controfacciata della Cappella degli Scrovegni a Padova. Poi è un tema che prende avvio in questo periodo storico, passando poi appunto attraverso Giotto, attraverso Luca Signorelli nel secolo successivo, prima metà del Rinascimento. Nella Cappella di San Brizio ad Orvieto, Luca Signorelli dipingerà sempre un giudizio che sotto in certi testi riportano con la dicitura i dannati. Comunque passiamo da Coppo di Marcovaldo a Giotto a Luca Signorelli per arrivare poi all'apoteosi michelangiolesca nella Cappella Sistina. Poi ovviamente Cimabue e Giotto sono i due simboli della scuola toscana, che è la prima, diciamo, forse a scostarsi, ad allontanarsi da quella che era la trattazione bizantina con i fondi d'oro, con decorativismo prevalente, con linearismo preponderante nelle raffigurazioni pittoriche. Giotto sarà, vedremo più avanti, il massimo innovatore della pittura italiana. Poi la scuola romana con Jacopo Toriti e Pietro Cavallini, la scuola senese che è volta ad una trattazione particolare della decorazione, basata su una sensibilità particolare della linea, un gusto narrativo favoloso che vedremo negli effetti del buon governo di Lorenzetti, e poi il fondo dorato, soprattutto fondo compatto dorato, trattato ancora con un pensiero, con una mano bizantina. Andiamo pure avanti. Per quanto riguarda Giotto, lo vediamo attivo sia a Firenze, ma la sua azione si concretizza nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, dove lui inizia la sua grande produzione artistica. A fianco, qui ad Assisi, avvia a fianco del suo maestro. Difatti Cimabue stava lavorando contemporaneamente nel transetto e nel coro, mentre Giotto si appresta ad avviare questo suo grande capolavoro. Si tratta di, vedete sono numerati ma forse non si riescono a capire, comunque di 28 affreschi che sono realizzati su una dimensione che circa i 2 metri, 2,70 per 2,30. Questi affreschi sono separati tra loro, incorniciati da delle finte architetture, cioè colonne dipinte, trabeate, che stanno quasi ad indicare un loggiato aperto, un finto loggiato aperto sull'esterno, ad insinuare quella che sarà la ricerca giottesca sulla profondità spaziale, ricerca che egli non riuscirà a codificare, ma che tratterà e approfondirà gradualmente nella sua attività di pittore. Allora, andiamo pure avanti. Siamo qui in presenza del primo la prima opera della trattata nella lezione. Questo è il sogno di Innocenzo III. Il sogno di Innocenzo III è uno dei dipinti più interessanti, perché esprime tutti gli elementi caratteristici della pittura giottesca: l'organizzazione della composizione, la ricerca della terza dimensione e della prospettiva, il chiaroscuro, l'attenzione al reale, la narrazione, la rispondenza tra scena, sfondo, elementi naturalistici e architettura. Cosa possiamo notare? Allora, la scena si suddivide praticamente in due fasce. A sinistra abbiamo la narrazione giottesca, generalmente tratta il percorso da sinistra a destra. A sinistra abbiamo San Francesco, che vedete sorregge questa architettura abbastanza complessa. Poi quelle due elementi verticali segnati dalle colonne che sorreggono questa strana edicola ci mettono nella seconda area del dipinto, questo ambiente dove il Papa sta dormendo e sta sognando. Se notate un particolare, c'è una discordanza, una sproporzione fra la figura e l'elemento architettonico, cosa interessa a noi qual è? È la rispondenza che le figure che sono protagoniste della scena hanno sullo sfondo nei confronti dell'architettura che li incornicia. San Francesco ha il suo sfondo particolare, Innocenzo III ha la sua stanza particolare. Poi da notare la ricerca cromatica. Vedete questo uso dei colori caldi, il rosso e le varie tonalità di ocra. Poi da notare il cielo cobalto che si riproporrà in altri dipinti. Allora, poi andiamo avanti, l'elemosina del mantello. Questo è un dipinto interessantissimo perché ci presenta quello che prima abbiamo visto, la relazione fra figura e sfondo trattato con delle architetture. Qui abbiamo una relazione di figure con uno sfondo che riproduce elementi naturalistici ed architetture. La composizione da cosa è segnata? È segnata da quelle due linee in diagonale che convergono, come vedete, nel fulcro della scena, che è la figura di San Francesco, che con un gesto di naturalezza, di pacatezza, offre il mantello a questo cavaliere. Le due figure di destra sono incorniciate da questa montagna rocciosa che ha sulla cima un convento, un'architettura che dovrebbe essere un convento. Le figure di sinistra è il povero cavallo che è inquadrato, cioè il povero, sì, è il cavallo, un asino, non lo so, questo, che ha come fondale di scena questa roccia che alla sommità presenta una città. Per cui da questa breve analisi noi possiamo vedere come Giotto incornici le figure o con elementi naturalistici o con elementi architettonici e soprattutto organizzi la scena secondo delle linee direzionali importantissime. Qui abbiamo queste due linee in diagonale che vanno a confluire sull'aureola del santo. La ricerca cromatica è evidente, il blu delle vesti di Francesco, il blu cobalto del cielo, che qui l'immagine è un po' sfocato, i colori caldi del mantello e della copertina del cavallo. Andiamo pure avanti. Rinuncia dei beni. Qui lo sfondo, vedete, è costituito da due architetture complesse. Al centro c'è un vuoto proprio per sottolineare quella che è questa rinuncia, questo stacco distacco fra la presenza della famiglia, del padre e di Francesco, che ha ormai scelto un'altra vita. Un tentativo di unione, di collegamento, è ancora dato da questo braccio che si protende nel vuoto, ma non raggiunge la figura del padre. Lo schema compositivo è appunto costituito da questi due gruppi di personaggi inquadrati in queste complesse architetture di sfondo che scandiscono lo spazio in una scena assai affollata. Un particolare, le fisionomie dei personaggi si differenziano e lasciano trasparire il loro stato d'animo. Poi l'attenzione al reale si manifesta anche nella trattazione, soprattutto nella trattazione del nudo del santo, nella trattazione anatomica della scapola e delle costole, cioè un approfondimento particolare che il pittore porta. Andando avanti, passiamo alla seconda grande opera pittorica di Giotto, che si trova a Padova.